Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io, come al solito, sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me ci sono Andrea Brambilla e Paolo Mutarelli dalla nostra redazione. Come va, ragazzi?
Ma dai, tutto bene, direi, assolutamente. Voi invece, spero tutto a posto.
Sì, tutto bene. Qua, come al solito, sono l'intruso, ma sono felice di esserlo.
Ma ormai sei più di qua che di là,
sì,
Paolo,
sono quindi l'intruso dall'altro posto. Dell'altro podcast.
E questa puntata, ragazzi, ci stiamo avvicinando alla fine della regular season. Mancano 18 giorni, quanti sono? L'ultima giornata di partite della regular season sarà esattamente il 13 aprile. Quindi è arrivato il momento di tirare un po' le somme per, diciamo, i premi e riconoscimenti più ambiti di fine stagione. E quindi stiamo parlando dei tre quintetti All-NBA e del premio di MVP. Partiamo dai quintetti All-NBA, ragazzi. Allora, i tre quintetti prevedono, a regolamento dei voti, tre guardie, tre ali, due guardie, due ali e un centro per ogni quintetto. Quindi io vi dico quelli che sono, secondo me, i nomi sicuri tra questi sei nomi, delle sei guardie che verranno selezionate dai votanti. Allora, sicuramente James Harden sarà nel primo quintetto, Stephen Curry lo sarà altrettanto, anche se ha mancato diverse partite in stagione. Sono sicuro che Damian Lillard avrà un posto in uno dei quintetti, probabilmente nel secondo quintetto. E data la rilevanza statistica e quello che sta facendo sul campo, direi che Kyrie Irving avrà un altro posto. Ditemi cosa ne pensate di questi quattro nomi, se siete più o meno d'accordo con me, e quali sono gli altri due posti per voi nel reparto guardia.
Allora, chi parte, scusate?
Vai.
Va bene. Allora, io, un po' perché sono di parte, un po' perché comunque un giocatore di indubbia bravura, che comunque ha fatto ottimi record anche quest'anno, non posso mettere in questi sei Russell Westbrook. Non posso non mettere Russ, perché comunque ha viaggiato ancora a suon di triple doppia anche quest'anno. Lasciamo stare il risultato dei Thunder, che attualmente non mi ricordo cosa sono, sesti, quinti a ovest, con una fracca di sconfitte nelle ultime 10 partite.
Non lo sanno neanche loro a che punto sono i Thunder, perché non lo capisce nessuno. Ci sono 4 squadre che hanno più o meno lo stesso record, quindi non ti preoccupare.
I Thunder sono talmente confusi che si colpiscono da soli, poveretti, sono super efficaci in questa cosa. Però Russ è indubbiamente di una bravura aliena, ha registrato anche quest'anno, cos'è, un 5-6 triple doppio sicuramente. Sta viaggiando una tripla doppia di media da 23, 10 e 11 rimbalzi, ragazzi. 11 assist, pardon, o 11 rimbalzi, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che è un 23 più 10 più 11. È un alieno questo qua. Non posso non metterlo in un quintetto, l'NBA.
E l'altro nome?
Ben Simmons. O Ben Simmons o Jamal Murray.
Interessanti entrambi.
Simmons perché Murray perché comunque in parte il successo dei Nuggets sicuramente dovuto a Nikola Jokic, ma anche all'apporto di Murray, che quest'anno è stato davvero molto molto buono. Scusate l'interruzione.
No, vai. E sui quattro che hai detto te, Sergio, concordo in pieno, perché ad esempio Kyrie forse è l'unico che su cui un po' si può discutere, ma l'apporto che ha in campo è di altissimo livello. Poi tutti gli altri problemi che hanno i Celtics derivano da questione extracampo, di chimica e di amalgama, e anche questione di leadership. Sono i problemi di Kyrie, non sono problemi tecnici.
Esattamente, sono d'accordo con te pienamente. È stato esattamente il mio ragionamento mentre preparavo questo podcast.
Quindi un posto nei quattro ci sta, cioè nei primi due quintetti, secondo me ci sta benissimo. E concordo con Andrea su Westbrook, perché sarebbe la terza stagione di fila che finisce in triplo doppio di media, quindi sarebbe una cosa clamorosa. E anche Simmons e Murray sono due buoni nomi, ma io vi dico due, butto l'altri due nomi. E uno è di Aaron Fox, che secondo me non entrerà mai, anche perché Sacramento è scesa molto di rendimento nell'ultimo mese e mezzo. Però era un giocatore che nei primi mesi di stagione ha completamente trascinato Sacramento ed era un giocatore dal chiaro impatto, e quindi secondo me è un giocatore che si può mettere in una discussione. Non entrerà mai perché è ancora abbastanza giovane, nel secondo anno, però già che entra in un discorso del genere è un grande riconoscimento. E io dico anche Kemba Walker, che sta trascinando Charlotte. Povero uomo, è da solo, di Kemba, e sta da solo.
Free Kemba sempre e comunque,
sempre nel cuore Free Kemba.
Quindi diciamo che è più per empatia questa candidatura di Walker che per altro.
Allora, intanto grazie per Kemba, era il mio sesto nome, e grazie per averlo citato, così non sembra che sia l'unico a, insomma, rompere le scatole a tutti quanti con il Free Kemba. Sono d'accordo su Russ, con quello che avete detto, il fatto che faccia ancora una tripla doppia di media, onestamente, è allucinante. Però, visto che avete citato diversi nomi, io ve ne butto lì un altro, più che altro perché tifo sempre per il caos, ed è Bradley Beal.
Sì.
Sia Kemba Walker sia Bradley Beal, se dovessero raggiungere se dovessero essere votati in un quintetto All-NBA, avrebbero diritto al super massimo in estate, praticamente lo stesso contratto che ha avuto John Wall l'altra estate, quindi, e che ha avuto Stephen Curry e che ha avuto James Harden, eccetera, quindi qualcosa tipo 250 milioni di dollari spalmati su non so quanti anni. Quindi ovviamente le uniche squadre che potrebbero offrirlo sono le loro squadre, le squadre in cui si trovano adesso, cioè i Wizards e gli Hornets. E questo sarebbe il caos, perché Beal a questo punto vorrà quei soldi e probabilmente verrebbe messo sul mercato, anche se prima non ne avevano assolutamente voglia di farlo. E gli Hornets sarebbero costretti a non trattenere Kemba Walker, il che lo renderebbe finalmente libero. Quindi voto per entrambi, e anche a discapito di Russ. Avete ragione su Russ, ma io voto sia per Kemba che per Beal, perché preferisco il caos.
Perché a te piace vedere scannati GM quest'estate nella free agency, perché puoi vedere proprio il sangue, le lacrime,
l'orrore,
sì, e il dolore scorrere per le bacheche di Twitter, non lo so, cioè...
Vabbè, se vogliamo proprio parlare di cattiverie, vi immaginate la volta in cui i New York Knicks non riescono a firmare né Durant né Kyrie e quindi offrono il massimo salariale a Kemba?
Madonna mia.
E magari non prendono anche la 1, quindi proprio si suicidano in suicidio di massa collettiva a New York.
Vabbè, allora, questa era la nostra cattiveria sui Knicks di giornata, non può mai mancare. Passiamo alle ali, ragazzi. Allora, nel ruolo di ala abbiamo, secondo me, due sicuramente nel primo quintetto, che sono Giannis Antetokounmpo e Paul George. Dopodiché la situazione si fa un po' più, diciamo, intrigante, se volete. Tanto per cominciare, perché diciamo Kawhi ha saltato moltissime partite, ma probabilmente farà parte dei quintetti All-NBA e probabilmente verrà votato. L'altra domanda che insomma pende come un macigno qui su questa discussione è: il posto di LeBron James qui dentro dov'è?
Io non me la sento di parlare subito, sono sempre stato pro LeBron, quindi voglio aspettare un attimo che parli Pablo.
Ma penso che pro LeBron sia, cioè, la posizione di qualsiasi appassionato dotato di senno. È complicato perché secondo me non puoi metterlo tra le prime quattro ali, perché Giannis, George, Kawhi, e secondo me anche sia Cam rientra dalle ali, vero?
Sì,
quindi, sì, come alla...
ecco, quindi secondo me anche sia Cam è stato superiore a lui, e secondo me si meriterebbe un posto nei quintetti all'NBA.
Anche perché, scusami Pablo se ti interrompo, nel citare due o tre nomi e nella fretta di arrivare a LeBron ho dimenticato Durant, che sicuramente farà parte di una delle prime tre prima ancora di Kawhi, e poi dopo...
Io non mi sento di escludere Anthony Davis.
C'è anche Anthony Davis che comunque ha giocato metà stagione, però l'ha giocata... Secondo me però per diritto divino un posto nel terzo quintetto glielo riservano, penso che comunque quando ha giocato prima di infortunarsi avevano trovato la quadra, i Lakers sono arrivati fino al quarto posto a Ovest e lui sembrava giocare come al solito ad altissimi livelli offensivi, in difesa ormai sono anni che sta risparmio energetico e in regular season. E poi si è visto proprio senza di lui come si è crollata Los Angeles, quindi penso che solo per nome, solo per ciò che ha fatto, un posto glielo riservano.
Sì, sono convinto anche io.
Però nel terzo, cioè più oltre il terzo mi sembra, cioè sopra il terzo mi sembra esagerato.
No, io sono d'accordo con te, anzi, se io dovessi fare l'elenco, primo quintetto Paul George e Giannis Antetokounmpo, secondo quintetto Kevin Durant e Blake Griffin, terzo quintetto LeBron James e uno tra Kawhi e Pascal Siakam, e non avrei molti dubbi a scegliere Kawhi, sinceramente. Perché Pascal Siakam era veramente veramente quel tipo di giocatore quest'anno.
Mi ero dimenticato di Griffin, ma Griffin quest'anno sta giocando alla LeBron, cioè molto, è arrivato a una tale maturità cestistica che è veramente diventato completo e maturo nelle decisioni in ogni aspetto del gioco, quindi è un altro nome da tenere sott'occhio in questo tipo di riconoscimento. E concordo su Siakam al posto di Kawhi, soprattutto per comunque entrambi sono di Toronto, e Siakam dà proprio una scossa in più ai Raptors. Senza Kawhi non sarebbero arrivati a un livello tale di contender, non avrebbero riconosciuto questo status, però Siakam è proprio l'ago della bilancia di questa squadra, secondo me.
Siakam è un po' quello che è Draymond Green per gli Warriors o Dennis Rodman era per i Bulls, è quel giocatore che ti dà un impatto sì sul campo, effettivamente a livello statistico è minore di Kawhi, lasciamo stare per le partite giocate, Kawhi attualmente ha una media di 27 punti e Siakam di 16, però ha un impatto emotivo pazzesco. Siakam segna, urla, incita il pubblico, cosa che Kawhi da, lo conosciamo tutti, da guerriero solitario qual è, non lo fa. Siakam ha quel qualcosa in più, al fuoco dentro, emotivo, e questo è un tipo di giocatore che non, di cui una squadra che vuol vincere non può fare a meno. Ripeto, lo è Draymond Green per Golden State, lo era Rodman per i Bulls, e a me i giocatori del genere piacciono, quindi è che io punto per Siakam.
Prima avete giustamente nominato Anthony Davis, ora si potrebbe inserire Anthony Davis nella selezione dei centri, che sono solo tre posizioni, però, e lo affrontiamo prima questo argomento, io non sono d'accordo, nel senso, Anthony Davis quest'anno ha giocato praticamente fino a metà gennaio, dopodiché ha chiesto la trade e ha smesso di giocare, e nel farlo cioè nel chiedere la trade, ha letteralmente affossato la stagione dei Pelicans ancora di più di quanto non fosse già affossata di suo, visto che stavano facendo male.
Mi hai letto nel pensiero.
Io non sono d'accordo con Anthony Davis nel quintetto dell'NBA. Tanto non arrechiamo neanche un danno economico, non che lo potessimo arrecare perché non abbiamo veramente un voto, ma non si arreca neanche un danno economico a Anthony Davis, perché tanto ha già detto che se ne vuole andare e non ha intenzione di firmare quel contratto gigantesco che potrebbero offrirgli solo i Pelicans. Quindi so, Pablo, dimmi se sei d'accordo. Andrea ha appena detto che è d'accordo, ma
no, e comunque l'impatto che Davis è riuscito ad avere con i Pelicans lo potrebbe far rientrare nella lotta, anche se la selezione dei lunghi sono solo tre scelte, e secondo me ci sono comunque 3-4 lunghi, 3-4 centri che hanno avuto una migliore stagione. Se per public relation, per tutto il carrozzone che si è portato intorno, che ha creato lui con il fatto della trade, non penso che sarà scelto, anche se secondo me è sempre un giocatore da tenere in ballo, perché quando ha giocato, quando ha avuto soprattutto i compagni e la squadra sana accanto, è sempre riuscito a creare qualcosa di positivo. E quindi per me nel ballo, nella discussione ci sta, però non lo vedo nei primi 15 posti.
Non lo so, secondo me la questione è molto semplice, cioè è l'aver affossato, non è solo public relation, è che lui, c'erano molti modi per affrontare il discorso trade. Ora non voglio deragliare completamente questa puntata e discutere un'altra volta della richiesta di Davis, però c'erano tanti modi per affrontare questa cosa senza distruggere qualsiasi chimica di squadra, qualsiasi senso di unione che c'era, e non distruggere completamente la stagione. Davis non ha saputo gestire questa cosa, e proprio per questo motivo secondo me lui quest'anno nei quintetti dell'NBA non ci deve entrare. Poi sì, è un giocatore talmente forte e talmente devastante sul campo che, hai ragione tu Pablo, dovrebbe essere sempre nella conversazione, come si dice. Però quest'anno no, anche perché dopo la richiesta di trade ha effettivamente giocato male, cioè i Pelicans hanno fatto meglio senza di lui in campo, che è una cosa assurda quanto volete, però conta anche questo. È un po' lo stesso motivo per cui non avrei mai votato per Jimmy Butler, anche se lo fosse meritato, per quello che è successo a inizio stagione a Minnesota.
Ah, chiaro.
Parlando di centri invece, io sono convinto che ci sia una corsa a due per il posto nel primo quintetto fra Jokic ed Embiid, e il terzo nome è quello di Karl-Anthony Towns, che sarà nel terzo quintetto. Onestamente non vedo altri centri che possano inserirsi in questa conversazione.
No, nemmeno io sinceramente. Anche io, i nomi che mi ero fatto prima di fare questa puntata erano quei tre lì.
Sì, perché soprattutto Horford o Gobert, altri nomi che mi vengono in mente, non hanno avuto grandissime stagioni, sia in termini di risultati propri che di squadra. Quindi penso che la scelta sia circoscritta a quei tre, soprattutto perché Towns, da dopo la pausa per l'All-Star, è diventato davvero davvero implacabile, devastante in tutti, sta diventando uno scorer decisivo in tutto, proprio a tutto campo, quindi se lo merita, e sarà molto interessante vedere chi tra Embiid e Jokic si prenderà il posto nel primo quintetto. Personalmente io metterei il mio dollaro su Jokic, perché
pure.
Solo perché Jokic ad un certo punto della stagione è entrato nella discussione per l'MVP. Embiid, per quanto abbia giocato bene, non c'è stato questo riferimento da parte degli addetti ai lavori, e quindi io sono più spostato verso Jokic.
Sì, io pure, sinceramente. Poi mi è venuto in mente anche un altro nome, che è ovviamente quello di DeMarcus Cousins. Però stiamo parlando di un giocatore che gioca nel contesto Warriors, quindi a percentuali, tra virgolette, sporcate nel contesto Warriors.
Poi ha iniziato a giocare anche Dardi.
Ha iniziato anche a giocare a gennaio.
Esatto, anche quello è vero. Però indipendentemente anche avesse cominciato fin da subito, dalla prima palla 2 ottobre, sarebbe stato comunque un giocatore che sarebbe entrato come il quinto Warrior, non come il centro che ti sposta la squadra, come effettivamente Jokic ha fatto. E anche per quello io punto quel dollaro in più su Jokic nel primo quintetto, perché Embiid alla fine è il terzo del trio Sixers, non dico ancora quartetto perché era trio ancora prima ancora che arrivasse Tobias Harris. Era il secondo a pari merito con Ben Simmons, poi è diventato il secondo, il primo del trio assieme a Jimmy Butler. Però effettivamente i Sixers sono stati una squadra che ha giocato sulla prestazione di tre grandi, che sono appunto Embiid, Simmons e Butler. Jokic invece praticamente da soli, vabbè, insieme a Jamal Murray comunque, però è stato lui il principale trascinatore di Denver questa stagione.
Io sono d'accordo con quello che avete detto. Adesso poi bisognerà vedere come voteranno, chi ha effettivamente il voto. Io personalmente preferisco Jokic, ma questa è una preferenza puramente personale, non ha nulla a che vedere con la stagione in corso di Jokic o di Embiid. In realtà semplicemente preferisco Jokic, anche se Embiid è nel complesso un giocatore più forte. Sempre per la teoria del caos, vale la pena ricordare che se Karl-Anthony Towns dovesse entrare, dovesse far parte di uno dei quintetti dell'NBA, il suo contratto improvvisamente salirà di circa 30 milioni di dollari, e anche questo è un buon motivo per tifare per Towns e un suo ingresso nei quintetti dell'NBA.
Giusto una cosa, scusate l'interruzione, prima che mi venga in mente, io vorrei mettere, giusto per amor di cuore, anche due nomi di due outsider nel ruolo delle ali, perché se ne parlava. Ovviamente non avranno molte nomination, saranno messe dentro in uno dei nomi delle sei ali, perché ovviamente abbiamo già dato candidati, ben più che candidati, però diciamo che questi io li metterei nella lista dei primi esclusi. Ovviamente uno per me è Doncic, però è una matricola, però quello che ha fatto in questa stagione è alieno. E io come outsider, come uno dei primi eliminati, io vorrei citare Montrezl Harrell, perché ha fatto una stagione meravigliosa ai Clippers, secondo me.
Sì,
ripeto, uno dei primi eliminati.
Sì, sì, sicuramente. In realtà i Clippers sono la squadra che dovrebbe vincere entrambi i premi di sesto uomo dell'anno, cioè sia Lou Williams che Montrezl Harrell dovrebbero vincerlo il premio, ma purtroppo ce n'è solo uno.
Sì, esatto.
Che è abbastanza assurdo che due giocatori della stessa squadra siano candidati al sesto uomo dell'anno. Passiamo invece alla questione dell'MVP. Con l'infortunio alla spalla di Paul George, direi che lui si è sfilato un po' dalla corsa, che le sue percentuali sono veramente precipitate, e non solo le sue ma anche tutta la difesa dei Thunder si è un po' sciolta dopo quell'infortunio alla spalla. Quindi sono rimasti di fatto in corsa soltanto James Harden e Giannis Antetokounmpo, che ovviamente abbiamo piazzato nei nostri primi quintetti NBA, perché sarebbe stato All-NBA, perché sarebbe criminale non farlo. E chi è l'MVP per voi? Ci sono statistiche e argomenti a favore di entrambi. Poi vi darò le mie, ma ditemi le vostre.
Pablo, parti tu?
Parto io, stavo un attimo cercando di fare mente locale, perché è complicatissimo, è davvero complicato, soprattutto perché Antetokounmpo ha iniziato a segnare da tre nell'ultimo periodo e quindi sta aggiungendo l'ultimo tassello per diventare un'arma totale di distruzione, non lo so, di cuori e di difese dell'NBA. perché se inizia a tirare non sai neanche più come fermarlo. Soltanto che Harden, ho visto pochi giorni fa la partita quella contro San Antonio in cui ne ha fatti 61, è una corsa davvero tirata, perché entrambi stanno già a livelli stratosferici e ogni partita fai no, meglio Giannis, no, meglio Harden. Io propenderei un po' di più adesso per Harden, perché senza di lui comunque il most valuable player, quindi è quello che ha più impatto nella squadra. Quest'anno comunque c'è un sistema più definito a Milwaukee, ha comunque giocatori come Brogdon, come Middleton, come Brook Lopez accanto, che sono ottimi comprimari, mentre Harden, ne avevamo parlato mi pare un paio di mesi fa in un podcast verso Natale, è da solo. A inizio stagione aveva una rotazione vicino quando Paul era infortunato, che era davvero da tanking, e quello che ha fatto è davvero, ha trascinato la squadra, che ora sta al terzo posto, e secondo me se lo merita un pochino di più lui, soprattutto Antetokounmpo ha dalla sua il fatto che è giovane, quindi può ancora ambire nei prossimi anni a prendersi lo scettro di MVP. Quindi io dico adesso un po' più Harden, però la prossima partita penso che Giannis farà 50 più 18 più 120 assist e quindi mi smentirà.
Io invece dico Giannis, ma non perché Harden sia spettacoloso, cioè Harden è spettacoloso e sta raccogliendo cifre importantissime, ha un apporto davvero considerevole, però non lo so, Giannis quest'anno mi ha dato quel fascino che nessun altro giocatore NBA ha saputo darmi, sono sincero. Cioè, ieri l'ho visto della partita, lasciamo stare contro i Cavs, quindi la partita che vale la Coppa del Nonno, per amor del cielo. Però questo si è fatto tutto il campo in corsa, marcato da due uomini stretti anche sotto l'area, lo hanno rallentato, questo gli è saltato in testa e gli ha schiacciato lo stesso. Ha un atletismo pazzesco, ha una capacità, un'estensione di campo, cioè questo veramente è il passo più lungo della gamba, ma il problema è che non cade pur avendo il passo più lungo della gamba. Ha una visione di gioco che è incredibile, è vero, è sicuramente un sistema più rodato. Però io ho provato a vedere anche i Bucks senza di lui, pur con un sistema rodato, non va mica così forte come con lui in campo. Questo ne ha fatti 52 contro chi era? Forse contro Philadelphia. Sì. Ne ha fatti 52 contro Philadelphia, a un certo punto mi pare abbia pure rischiato di vincerla.
Sì. Io no, dimmi, vai, continua.
No, diceva praticamente, allora, sicuramente MVP o non MVP abbiamo una sola certezza. Giannis è l'erede di LeBron James a Est. Questo è poco ma sicuro, almeno io la vedo esattamente così. E questa è l'unica certezza che ho. Poi spero nell'MVP, perché veramente può essere meritato, poi che per l'amore della sua storia, eccetera, si può anche fare tutta la romanzata, potrebbe essere l'incoronazione del sogno americano, se voglio metterla così. Però io tra i due preferisco ancora Giannis. Scusami Sergio, non volevo interromperti.
No, pensavo avessi finito. Ora, io vi do qualche numero, così, tanto perché non so esattamente come dividere questi due, e ci sto provando nella mia testa ed è veramente una scelta difficile. Allora, dal 22 dicembre, cioè dal momento in cui di fatto Harden ha cominciato a giocare da alieno, quale è normalmente, il risultato è stato 39.4 punti di media in 37.7 minuti. E già solo questo dato è delirante in proporzioni veramente imbarazzanti. E se, se ci aggiungete che in questo preciso momento le statistiche ufficiali di NBA.com parlano di un 39% di Harden sulle triple in step back, che sinceramente gli esseri umani non dovrebbero neanche concepirlo, un numero del genere sulle triple in step back, perché veramente non ha un senso logico. Siamo, non lo so, non c'è neanche non riesco neanche a immaginarlo un 39% da 3 in step back. Soprattutto non riesco a immaginarlo perché la cosa più pericolosa di James Harden è la sua capacità di trovare i compagni. La sua capacità più grande non è segnare punti, ma trovare, soprattutto quando il pallone è sulla mano sinistra e quando lui va a sinistra da buon mancino, e trovare i compagni liberi in qualsiasi situazione. Ora, questo è una cosa che purtroppo i suoi 7 assist a partita, sempre dal 22 dicembre oggi, non rendono a sufficienza. E guardando i filmati si vede Harden trovare i compagni quando subisce un raddoppio con entrambi i giocatori alle sue spalle perché lo stanno spingendo a destra, e lui con la mano sinistra fa un passaggio dietro la schiena in mezzo ai due difensori sul giocatore che sta sull'angolo dall'altra parte dell'arco. Trova sempre il giocatore, il compagno di squadra, mandandogli il pallone esattamente dove vuole, con una precisione assoluta, dove vuole il compagno di squadra per metterlo nelle migliori condizioni al tiro. E questo secondo me conta un po' di più, cioè l'impatto di Harden da un punto di vista di playmaking, di creazione di gioco, è la cosa più simile a LeBron James delle ultime due stagioni che si sia vista.
Io aggiungo un'altra cosa su Harden, e la cosa è che nonostante, cioè, è uscito un paio di giorni fa la notizia che ha segnato 30 punti contro ogni squadra dell'NBA, ma la cosa è che questa stagione è storica per come la sta vivendo, come la sta giocando. Non sai se mai ne rifarrà un'altra simile. È arrivato a un livello di consapevolezza di tutte le sue armi di gioco. Il dato che hai citato te, quello del 39% dalle triple step back, è una cosa irreale, insensata. Quindi è proprio la sublimazione di un modo di giocare. Ha elevato al massimo livello un modo di giocare che lo rende unico, che lo renderà unico quando fra 20 anni si parlerà dell'NBA del 2019, quando si parlerà di questa stagione non ti ricorderai della stagione di Antetokounmpo, ti ricorderai della stagione meravigliosa che ha fatto Harden. È una stagione irreale. Antetokounmpo magari te lo ricorderai per la stagione 2023, quella in cui ha tirato il 40% da 3 e ha fatto tante cose che vedremo fra anni. Antetokounmpo è ancora un giocatore che deve arrivare nel suo prime. Qua stiamo vedendo Harden al suo momento migliore, al suo momento di massimo splendore, e penso che questa stagione debba essere riconosciuta con l'MVP, perché è una stagione storica. Fra tutti gli MVP che comunque sono stati dati in tutti questi anni, stento a ricordare un MVP così proprio storico, cioè con un livello di gioco così alto che fai mamma mia, questo non so se l'ho mai visto, non so se ho mai visto giocare un altro giocatore così. Harden è unico quest'anno.
Sì, però c'è da dire una cosa, anche anche Giannis sta facendo cose insensate ed è proprio lì il problema. Nel senso, i suoi numeri probabilmente non sono così allucinanti, nel senso, prendendo l'intera stagione, Harden sull'intera stagione è comunque a 36.4 punti di media rispetto ai 38 e qualcosa che ho detto prima, quindi non è che sia andato tanto peggio, però Giannis è a 27.4 punti di media, 12.6 rimbalzi e 6 assist di media, 1.3 rubate e 1.5 stoppate, è un serio candidato al Defensive Player of the Year, che secondo me dovrebbe vincere, e fa tutto questo in 33 minuti in una squadra che ha vinto 42 partite in stagione su tutte quelle che sono state giocate finora, quindi 70 e qualcosa. 42 di queste 70 e rotte partite che hanno giocato i Milwaukee Bucks sono state vinte di almeno 10 punti. Non considerare Antetokounmpo in questa conversazione sembra un po' come punirlo, perché semplicemente i Bucks sono la squadra migliore dell'NBA e asfaltano chiunque nel momento in cui sono a pieno regime. Inoltre sta tirando con un'efficienza vicino al ferro che non si vedeva dai tempi di Karim.
No, ma infatti io non volevo sminuire la stagione di Giannis, però se andiamo un attimo a vedere lo stato della sua evoluzione, secondo me sta a un livello tra il 7 e l'8, cioè può ancora arrivare a un livello più alto. Secondo me questa invece per Harden è la sua massima espressione di gioco, ha trovato il suo stile, ha trovato come esprimersi al suo meglio, e secondo me più di questo, cioè, non può aggiungere altro, più di questo non può fare, e quindi per questo io darei il premio a lui. Cioè, non è un voler sminuire la stagione di Giannis, è solo un preferire, secondo me, l'unicità di ciò che sta facendo Harden.
Allora, sono d'accordo, e probabilmente se avessi un voto finirei per darlo a James Harden. Sarebbe il secondo MVP di fila per lui, che sarebbe un risultato storico, sarebbero entrambi meritati peraltro, anche perché da un punto di vista difensivo alcune cose sono migliorate parecchio in James Harden, anche se non si vedono. Non la definirei la sua miglior stagione a livello difensivo, ma alcune cose sono migliorate, soprattutto nella difesa uno contro uno. La difesa in post è sempre stata fortissima, quando si tratta di aiutare o quant'altro è meglio lasciar perdere, si perde comunque l'attaccante sui blocchi lontano dal pallone, ma devo dire che sta facendo una serie di cose e ha trascinato fin qui i Rockets da solo. Sono d'accordo che in questo preciso momento forse Harden avrebbe il mio voto, però lo farei con dispiacere, perché la stagione di Giannis è veramente folle.
Sono tutte e due stagioni folli secondo me, però a ragionarci bene, sì, è vero, non sento di dire qualcosa in più di quello che avete aggiunto voi, tranne dire che io quel voto in più lo darei a Giannis, proprio perché, non so, forse perché è Giannis, quindi una lancetta a suo favore, una lancetta a favore del greco la spezzo.
Va bene ragazzi, siamo arrivati a più o meno 40 minuti di puntata, che è molto oltre quello che rimaniamo normalmente, anche per gli standard nostri che sforiamo sempre, quindi grazie ad Andrea, grazie a Pablo per essere stati qui, grazie per la discussione.
Grazie a te Sergio, un piacere come sempre, grazie Pablo.
Grazie a voi ragazzi, sono usciti sono stati 40 minuti meritati, perché abbiamo parlato di due mostri, quindi giustissimo così.
Giustissimo così, un grazie anche ai nostri ascoltatori. che ci hanno ascoltato e supportato fino a qui. Ricordiamo come sempre che sulla nostra pagina Facebook ogni mattina trovate tutti gli aggiornamenti, i risultati delle gare della notte, le parole dei giocatori e degli allenatori, e le nostre considerazioni più o meno fuori luogo sulle singole squadre che sono più interessanti. E noi torneremo la prossima settimana con una nuova puntata di We Go Game.